in comune. Sindaco e assessori informano.
Allora, domanda non facile. Allora, soddisfazioni sicuramente la gran voglia di fare io parlo ovviamente del mio settore,
certo.
No? La gran voglia di fare e di mettersi in gioco sia dei dipendenti comunali, i miei collaboratori che sono stati veramente, veramente sotto pressione per tante cose, ma hanno retto e sono stati molto proattivi rispetto anche alle richieste dell'amministrazione. E grande collaborazione anche del terzo settore, perché c'è stata proprio una si sta un po' strutturando, no, questa collaborazione e questa modalità.
Siete sempre in simbiosi con loro?
Ci sono sempre gli alti e bassi, certo. Ovviamente, no? Però è cambiato un po' l'atteggiamento, cioè è stata questa apertura da parte dell'amministrazione comunale verso la città e verso gli operatori che operano ovviamente tutti i giorni sul territorio, e viceversa da parte loro c'è stata una possibilità di entrare e sedersi al tavolo. Questo secondo me è stato una delle cose che ritengo più importanti, tant'è che ne parlavamo giusto i giorni scorsi. A volte ci capita di dover intervenire con delle affidamenti piuttosto che con la coprogettazione, che è lo strumento proprio più più collaborativo, no? Perché ci si siede al tavolo dall'inizio di un progetto, si comincia a scrivere e poi dopo insieme si sviluppa. Però ho chiesto proprio di non, anche in vista, come dire, del futuro, no? Ho chiesto di non tornare indietro, di rimanere con questa modalità di apertura e di occhio al territorio, perché noi spesso siamo all'interno dell'ufficio siamo coscienti di quello che ci arriva all'interno dell'ufficio, quindi le persone che arrivano e si presentano, ma succedono cose fuori, e quindi io sono convinta che sia l'ente a dover uscire e guardare quello che succede sul territorio, specialmente sull'area servizi sociali, che è un'area di intervento molto, molto difficile, che si ha a che fare con dei soggetti molto fragili a volte, quindi è importante questo.
Assessore, il 2024 è stato un anno, e lo sarà anche forse il 2025, con un portafoglio ricco per i servizi sociali. Il PNR ha dato dei buoni soldi da poter spendere, forse anni irripetibili anche nel futuro. Ritiene che questi soldi siano stati spesi bene? Ha qualche rammarico di dire potevo fare questo ma non l'ho fatto?
Ma allora, i soldi del PNRR sono molto settoriali, non c'erano tante possibilità di spenderli in maniera diversa rispetto a quello che era l'indicazione.
Il suo assessorato, diciamo che in rapporto agli anni precedenti ha avuto un qualcosa in più.
Sì, ci sono stati, sono cambiati i bisogni, sono cambiati anche i soggetti che facevano accesso ai servizi sociali, però è cambiato anche proprio la modalità di lavoro dell'ufficio. Mentre prima si utilizzavano solamente dei fondi che arrivavano dal ministero, dalla regione, autonomamente, oggi hanno capito che dobbiamo andare a cercarci quello che ci serve, quindi si fanno dei ragionamenti sui bisogni e sulla base dei bisogni si vanno a cercare le risorse, quindi questo è stato fatto anche con il PNRR. Non li abbiamo ancora spesi tutti, ma contiamo di farlo, quindi entro il 2026 si porteranno a termine i progetti che sono stati avviati.
Qual è il rammarico della cosa che voleva fare che non ha potuto fare o per vari motivi? Se c'è.
Allora, il rammarico è che abbiamo immaginato tanti interventi sui giovani, li abbiamo anche portati avanti, li abbiamo anche proposti. Ne parlavo adesso con Don Giuseppe proprio di questa difficoltà dei nostri progetti di essere attrattivi per i ragazzi. Questo l'ho discusso anche con le scuole. Riusciamo con fatica ad agganciare i giovani che invece hanno tanto bisogno di essere supportati. Quindi questo è un rammarico, tant'è che ci stiamo un po' interrogando per capire quali dove abbiamo sbagliato e dove possiamo correggere.
E invece la cosa che l'ha gratificata più di tutti?
La cosa che mi ha... sono state tante cose, veramente...
ce ne dica due.
Però veramente sentire che in città si pensa che i servizi sociali stiano lavorando bene, per me è stato un...
Questo è vero, ne do atto. Ecco, una cosa che il servizio sociale ha inciso in modo particolare è in un rione, il rione Matteotti. L'avete... anche con la vostra presenza sul sociale l'avete trasformato.
Sì.
Qual è stata la svolta?
Allora, è un percorso, perché è cominciato con il contratto Matteotti, quindi insomma è stata una cosa lunga e anche un po' insomma faticosa, però noi siamo arrivati al momento giusto, siamo arrivati al momento in cui l'X2 era completo, abbiamo potuto fare dei ragionamenti seri su questa struttura. C'è stata anche la possibilità di concludere, come dire, dal punto di vista anche estetico, no? Tutti i lavori di riqualificazione dello spazio.
Mi introduco per dire una cosa: alcuni mi hanno fermato in strada e mi hanno detto, abbiamo letto sul 7 che c'è l'assessore Pagani che parlerà di due argomenti, X2 e l'altro progetto,
il dormitorio.
Dormitorio, ci può spiegare? Perché forse perché c'è scritto un po' in inglese, forse la parola X2 non dice tanto a chi legge il giornalino, ci può spiegare queste iniziative, in cosa consistono?
Allora, l'X2 è un edificio che si trova al Matteotti, esattamente sulla piazza Amendola, la nuova piazza, e allora si struttura su tre piani. Al piano terra ci sono degli spazi che saranno dedicati a dei servizi per la cittadinanza, che saranno il centro per la famiglia e il centro per la vita indipendente. Ci sarà un ambulatorio della Croce Rossa gestito dalle Croce Rossine e ci saranno degli spazi destinati alla socialità del quartiere, quindi un grande salone che potrà essere usufruito dalle associazioni.
Aperto tutto il giorno?
Sarà aperto tutto il giorno perché quell'edificio verrà gestito in co-housing da un ente che vincerà il bando, insomma, che uscirà a breve. Quindi ci sarà un co-housing lì all'interno di questo edificio. Già sono stati strutturati.
L'edificio è comunale?
Edificio comunale, proprietà comunale, però alcuni alloggi sono già stati inseriti tramite i fondi del PNRR in due progetti, uno del Dopo di Noi, quindi con percorsi di autonomia per persone con disabilità, e alcuni dell'Housing First. Housing First significa la casa prima di tutto, quindi per quelle persone che si trovano in una situazione di difficoltà dal punto di vista
difficoltà momentanea,
non è un'assegnazione di casa come le case
popolari. Ecco, lo precisi perché molta gente lo sa.
Assolutamente no, sono abitazioni temporanee,
cioè,
per il momento
mesi.
Di difficoltà, sì, anche magari qualche mese in più, però non è la casa definitiva, è uno spazio dove accogliere quelle persone, quelle famiglie che hanno perso temporaneamente l'alloggio ma che stanno facendo dei percorsi.
Ecco, questa selezione la fa l'assessorato?
C'è un'equipe, un'equipe che lavorerà e incontrerà le famiglie e valuteranno insieme qual è il percorso migliore, perché magari non è quello il percorso migliore per la famiglia o per la persona che richiede. E poi ci saranno degli altri alloggi che verranno destinati a soggetti diversi, quindi l'importante sarà riuscire a inserire in quell'edificio una piccola comunità, quindi ci saranno degli affitti calmierati, ma con l'obiettivo di una collaborazione tra le persone che abiteranno in
quell'edificio. È più rivolto verso gli anziani o verso le nuove famiglie?
Allora, non sono alloggi molto grandi, sono dei bilocali, quindi sicuramente non famiglie numerose, ma magari un piccolo nucleo familiare potrebbe essere, sì, potrebbero essere dei padri separati, potrebbero essere delle persone anziane. L'idea è che ci siano soggetti diversi che abbiano delle anche delle capacità e delle potenzialità che possono mettere a disposizione degli altri soggetti che abiteranno in quell'edificio.
Ecco, un altro aspetto che si parla quando c'è l'inverno, dare da dormire a delle persone.
Sì.
C'è stata molta richiesta a Saronno?
Allora, non abbiamo il centro, il ricovero, quello che noi chiamiamo sempre chiamato emergenza freddo,
esatto,
che si trova a casa di Marta, che quest'anno speriamo non possa chiamarsi.
La prima esperienza che era nata alla Prealpi, mi sembra che era finita male, no?
Al Prealpi.
E c'era mica quella casetta che ho adibito per far dormire delle persone, se sbaglio.
No.
Parlo di anni fa.
No, non lo so. No, eravamo partiti subito con Casa di Marta. Eravamo partiti con un progetto finanziato dal comune, da Casa di Marta e dalla comunità pastorale. Poi abbiamo partecipato a dei bandi, abbiamo potuto mantenere questa iniziativa per altri 2 anni per poter aprire appunto il centro emergenza freddo. Quest'anno il distretto, l'ambito sociale, territoriale sociale di Saronno ha messo a disposizione dei fondi sia per l'emergenza freddo sicuramente, ma anche con l'obiettivo di partecipare a un bando Cariplo al quale ha partecipato Casa di Marta insieme anche ovviamente alla sottoscrizione dell'ambito di Saronno per poter aprire questo centro emergenza freddo, questo ricovero emergenza freddo per tutto l'anno. Quindi l'obiettivo è portare avanti questo progetto anche durante i mesi non del freddo.
Mancano 2 minuti. Mi dica un obiettivo che lei ha messo in calendario nel 2025 nei primi mesi.
Primi mesi 2025, apertura dell'X2 e avvio del co-housing. Questo è l'obiettivo che abbiamo insomma nei primi mesi.
Ecco, quasi vorrei che lei vada oltre la parola in inglese, ripeta per chi ci ascolta cosa significa veramente.
Allora, avere un proprio alloggio privato, ma poter...
è un'esperienza che hanno già fatto altri comuni?
Sì. Noi abbiamo partecipato a un bando Interreg con una cooperativa che ha lavorato su Grandate con questa progettualità e l'obiettivo è proprio che le persone che abitano in questo palazzo è un po' come se fosse
una comunità.
Una piccola comunità, sì, perché le persone hanno l'obbligo in forza della riduzione del costo della locazione di mettere a disposizione delle ore, di mettere a disposizione delle abilità per supportare gli altri abitanti della palazzina, insomma.
Bene, con questa risposta noi ringraziamo l'assessore Ilaria Pagani e gli facciamo un bocca al lupo per la sua attività che sarà sempre impegnativa, perché il sociale porta tante tematiche veramente anche difficili. Buon lavoro.
Grazie
e ci sentiamo, perché parleremo del prossimo incontro di cos'è l'integrazione a Saronno.
Ah, molto interessante. Grazie
buona
ancora.
Giornata, grazie.
Buona giornata a tutti.
Stai qua a sentire le sciocchezze che diceva. Bene. Riprendiamo la seconda parte, il punto. In studio ci ha raggiunto il consigliere comunale Alessandro Fagioli, che noi ringraziamo per questo primo giro di consultazione con i consiglieri comunali. Alessandro,
un attimo,
come no?
Ci picchio contro.
Una domanda,
buondì.
Domanda classica che facciamo. Che anno è stato il 2024 come consigliere comunale? E un giudizio sull'attività comunale del 24.
Beh, è stato un anno curioso, perché abbiamo assistito a situazioni molto fluide, con delle maggioranze che andavano e venivano, porte che si aprivano, finestre che si chiudevano, Diciamo che quando ci si lamenta che i cittadini non vanno più a votare, si genera sfiducia nella politica, in un sistema che dovrebbe essere di alternanza con un bipolarismo, no? Poi dopo con tutte le differenze del caso, vedere queste maggioranze così fluide, già in una popolazione che ha sfiducia nel sistema politico in generale, poi dopo non lamentiamoci se l'affluenza peggiora sempre.
Ma ti aspettavi un 2024 così turbolento, specialmente nei mesi finali?
Ma guarda, sono cose che avevo anticipato al momento delle elezioni del 2020, quando avevo definito in maniera ovviamente politica, no, di espressione politica, quella maggioranza che aveva vinto poi al ballottaggio, che si era allargata, un mostro a tre teste, dove un pezzo è già stato perso due o tre anni fa, quando Obiettivo Saronno ha lasciato la maggioranza. E poi con altre situazioni che si sono verificate, mettendo dal punto di vista numerico in crisi questa amministrazione, perché negli ultimi mesi del 2024 abbiamo assistito appunto a un balletto di sostegni e non sostegni alla maggioranza da parte di diversi consiglieri su dei provvedimenti che ovviamente ogni gruppo politico, ogni consigliere ha la legittimità di portare avanti le proprie istanze, però in maniera abbastanza curiosa.
Una delle azioni più significative che ha la minoranza è quella della mozione di sfiducia. Voi siete stati i primi firmatari di questa mozione. Cosa vi ha portato a questa estrema razza?
Allora, la mozione di sfiducia nasce dal fatto di volere un punto di chiarezza in quella fase in cui era mancato la maggioranza sul bilancio e non erano state date motivazioni. Per cui volevamo capire effettivamente se questa maggioranza aveva ancora ragione di esistere, aveva un sostegno oppure no, perché in quella fase, in previsione della preparazione del bilancio previsionale triennale e con le date ultime che poi di recente sono state spostate a marzo, ma a regola, a legge ordinaria, il bilancio va presentato entro fine dell'anno in corso, quindi entro il 31 dicembre, era per capire, ma si fa lavorare una maggioranza per un'amministrazione per presentare un bilancio che poi verrà bocciato perché non c'è più una maggioranza, oppure la maggioranza c'è? Quindi è stata una mozione di responsabilità dal punto di vista di volere chiarezza se questa giunta, questo sindaco, avevano o non avevano un sostegno di maggioranza. I numeri in un modo o nell'altro ci sono stati e quindi sta proseguendo questa esperienza. Però almeno chi dice delle cose e poi ne fa altre, almeno i cittadini hanno potuto vedere con i loro occhi chi ha votato cosa.
Ci può fare due esempi concreti su cosa che voi non avete condiviso della gestione 2024 di questa amministrazione? Due esempi significativi.
Allora, ci sono state situazioni che si ripetono da anni sul tema della sicurezza. Noi continuiamo a vedere una sorta di diniego, di scarico delle responsabilità verso altri soggetti. È di questi giorni, tra l'altro, una lettera da 20 sindaci del Varesotto dove chiedono maggior sicurezza, quando, se noi andiamo a guardare chi è i motivi per cui c'è insicurezza nelle nostre città e che è sostanzialmente dovuta a queste migrazioni non controllate, non gestite, e questi sono i sindaci di quel partito che maggiormente sostiene questo genere di immigrazione. Quindi, da un lato, chi è causa del male oggi chiede a chi non vuole questo genere di immigrazione di risolvere il problema, e sindaci che nel loro complesso, diciamo, poi dopo ovviamente su 20 sindaci ci sono ogni realtà cittadina è diversa dall'altra, però non danno e non offrono un sostegno al controllo dell'ordine pubblico come fa un'amministrazione di centrodestra.
Ecco, però il sindaco Airoldi ha ventilato qualche volta, quando faceva il supremo della sicurezza, dicendo, facendo riferimento anche ad Alessandro Fagioli, dice: Alessandro Fagioli ha fatto il sindaco, sa quali sono le tematiche, quali sono i poteri che ha il sindaco, mi si chiede qualcosa che io non posso fare perché è tutto delegato al prefetto, tutto delegato al ministero. Ecco, questa tematica, dove sta la verità e dove è lacunosa? Allora, che potere ha il sindaco, visto che Alessandro Fasciolo ha fatto il sindaco?
Allora, che l'ordine pubblico è nelle mani delle prefetture, questo è vero, ma i sindaci partecipano ai tavoli della sicurezza con prefettura, questura e forze dell'ordine.
Con quale potere?
Di rappresentare le esigenze della città e di mettere anche a disposizione la polizia locale a supporto dell'attività delle forze dell'ordine. Questo lo si può fare. Ecco, e l'abbiamo fatto.
Voi avete detto che il decalogo che ha fatto il sindaco è stato un po' in ritardo.
Ma noi ed è fin da subito che sollecitiamo questa amministrazione, quindi già dal 2020-21, quando si stava poi successivamente uscendo dai lockdown del Covid, a dire attenzione, che adesso non c'era questione, problema della sicurezza, perché eravamo tutti chiusi in casa, ma attenzione, perché poi i problemi verranno a ripresentarsi. E per diversi anni siamo stati, non voglio dire derisi, però siamo stati tacciati di tirare in gioco il tema della sicurezza, perché è il tema cosiddetto sempreverde, queste erano proprio le parole del sindaco in consiglio comunale, perché è il tema sempreverde, diceva, di chi non sa che tematiche portare in città. Ma noi rappresentiamo una fascia di cittadinanza, quelli che sono stati i nostri elettori, che ci segnalano quelle che sono per loro le priorità, dei problemi che vivono quotidianamente. E quindi noi segnalavamo queste cose, quindi mantenere alta l'attenzione quotidiana sulla sicurezza, i presidi in città, andare a fare,
ecco,
controlli dei documenti.
Ti fermo un attimo, stai elencando le cose che si dovrebbero fare. La sicurezza è un problema, a nostro avviso, che non è più rimandabile. Concretamente, se fossi tu in questo momento al potere a Saronno, quali sono le fasi incisive che faresti subito? Allora, per il problema della sicurezza.
Adesso però ti dico questo, che il sindaco Eroldi negli ultimi tempi si è attivato con una serie di assunzioni, ma a nostro avviso in ritardo, quando il problema è tornato ad essere molto importante. Io non so come dirti, la sicurezza è un po' come le pulizie di casa. Se lasci decantare e non fai le pulizie per tanto tempo, lo sporco rimane e si incrosta. Poi è difficile da tirar via. Quindi è un'azione che va fatta costantemente.
Però bisogna tirarlo via, eh?
E quotidianamente. Certo, però bisogna avere anche nel paese una condivisione di indirizzo politico. Perché se quando prendiamo soggetti stranieri che non hanno titolo per essere nel paese e non si possono espellere per tutta una serie di motivazioni, tecniche burocratiche, accordi tra paesi, eccetera, eccetera. Cioè, se non c'è una linea condivisa, che quando c'è un governo di un certo orientamento politico prova a farle, va su quello, diciamo, opposto di centro-sinistra, queste cose le blocca o non le vuol fare, e quasi gioisce quando non si fanno le espulsioni, ragazzi, allora siamo sempre punto a capo. Se abbiamo le carceri piene di stranieri che hanno commesso i reati e non riusciamo a rimandarli nel loro paese perché non c'è una volontà politica condivisa, perché poi subentrano i mille sottoboschi della politica, no? Cioè, c'era un signore di Angera che tanti anni fa mi diceva: Fagioli, stai attento al sottobosco della politica, tutto il mondo che sta attorno, perché un conto è il consiglio comunale o il Parlamento e un conto è tutto il resto del paese. Guarda adesso cosa sta succedendo con gli strani incidenti ferroviari, certo, no? che stanno avvenendo adesso. Non posso io dire che siano dei sabotaggi, però il dubbio viene.
Alessandro, torniamo a Saronno. A tuo avviso questo incremento della non sicurezza è una sensazione oppure è una realtà?
Allora, come alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine ho sentito dire in diversi interventi televisivi, se noi andiamo a guardare a quello che erano gli anni 70, tra bande armate, sparatorie, eccetera, oggi quotidiane, oggi noi non viviamo queste situazioni, parlo della Milano violenta piuttosto che delle grandi città, ma se ci siamo abituati a uno standard di sicurezza quotidiana dove anche guarda, c'è stato un comandante dei carabinieri anni fa, non dico il nome di quale, che mi diceva: ma Alessandro, ma in altre zone del paese il furto di una bicicletta non finisce sulla stampa, è una normalità, ma da noi non è così. Noi non vogliamo che ci venga rubata una bicicletta, non vogliamo che ci venga rubato il portafoglio e il cellulare. Vogliamo vivere in un paese, e in un paese, dico, in senso allargato, dove le nostre comunità devono sentirsi sicure quotidianamente e in qualsiasi luogo della città.
Quanto incide il fatto che quando uno viene condannato la pena non viene scontata?
Se anche qui per risolvere i problemi del sovrappopolamento delle carceri. Non si trovano soluzioni alternative se non quelle di depenalizzare i reati, o comunque se fino a 5 anni di reato non finisci in carcere. Adesso dico questo dei 5 anni perché mi ricordo questo, poi magari negli anni l'ha modificato e ti dico che non lo ricordo, però ricordo che qualche anno fa chiunque venisse condannato per una somma inferiore a 5 anni in carcere non ci finiva.
Ritorniamo a Saronno. Hai detto che il primo punto era della sicurezza. Il secondo punto che non hai condiviso con questa amministrazione qual è?
Allora, la situazione dell'urbanistica, e ti dico perché. La situazione dell'urbanistica, perché doveva essere comunque una dei grandi temi di questo quinquennio, quindi il tema di tutto il comparto dell'ex Isotta Fraschini, e che ancora...
A tuo avviso perché non cammina questo progetto?
Perché... durante il nostro mandato abbiamo mandato avanti, adesso dico 10, poi magari erano 12, comunque numerose aree dismesse, erano tutte aree dismesse private, assoggettate ovviamente al PGT del comune, dove chi più chi meno, circa il 50% dell'area, finiti i lavori, diventa di proprietà del comune, eccetera. Ma l'amministrazione comunale deve dire al privato proprietario dell'area quali sono gli interessi del comune su quell'area. Se continua l'amministrazione a non dare questi criteri, il privato ti presenta progetti diversi ma che mai corrispondono alle esigenze del comune.
E cioè il nocciolo è proprio quello, cioè che il comune non ha ancora focalizzato cosa vuole fare sulla sua area.
A noi non è dato sapere a oggi come consigliere di minoranza quali sono i criteri che il comune ha dato al privato. Perché se noi andiamo a guardare tutti i vecchi studi fatti e che sono presenti in comune sull'ex Isotta Fraschini...
Alessandro, l'Isotta Fraschini è un'opportunità?
Ma l'Isotta Fraschini, allora, è un'area privata ed un'opportunità ovviamente per chi ne è proprietario. Ma nelle regole cosa c'è scritto? C'è scritto che siccome quella è un'area produttiva, per poterla sanare e bonificare... bisogna dare l'opportunità al privato di realizzare altre cose, per cui residenziale, terziario sappiamo che sono uffici, negozi. Non è
previsto dal piano regolatore.
È previsto dal PGT, come le altre aree dismesse precedenti. Qui, parentesi, supermercati che erano previsti come terziario dal PGT, non è che l'amministrazione Fagioli le autorizzate perché a Fagioli piacevano i supermercati, giusto per mettere i puntini su lei.
Giusto.
Era possibile farlo, il privato ha desiderato farlo e non si poteva impedirgli di farlo. Stessa cosa Isotta Fraschini, quindi il comune deve decidere come sanare quello che è l'interruzione tra il collegamento tra il Matteotti e il centro città, se all'interno di quell'area si devono sviluppare strade, se si deve sviluppare un giardino pubblico, se il comune su quelle aree vuole fare un grande parco, come posizionarlo, e quindi suddividere le aree che rimarranno al privato e quelle che diventeranno del comune, cioè di tutti i saronnesi. Questo è quello che va fatto, ma altrimenti il privato continuerà a portare avanti progetti che si alternano da una volta all'altra e che non soddisfano le esigenze che dà il comune. Quindi vanno dati questi criteri, ma i criteri ci sono già dei vecchi studi presenti in comune da anni, che possono essere semplicemente aggiornati e rivisti alla bisogna, perché ovviamente le cose viste magari 25 anni fa sono diverse.
Mancano 30 secondi, tu pensi che questo progetto andrà in porto con questa amministrazione?
Bisogna vedere, perché con questi numeri di consiglio oggi ci sono dei gruppi politici sia di maggioranza che di minoranza che potrebbero dire la loro, se il progetto non gli piacerà potrebbero anche non mandarlo avanti.
Ultima domanda, secca. A tuo avviso questa amministrazione avrà un 2025 facile o difficile?
Questo secondo me già vive una situazione difficile, ma magari non tanto come